Buongiorno da Alessandro Braga, questo è M7, il settimanale di Metro Regione. Oggi parleremo del Remigration Summit, il raduno delle destre europee per parlare di remigrazione, ossia di deportazione di massa, che si terrà proprio oggi pomeriggio. In contemporanea ci saranno anche due manifestazioni antifasciste, entrambe a Milano, una in piazza San Babila, promossa da una rete di realtà democratiche a partire dall'AMPI, la seconda invece in largo Cairoli, dove si ritroveranno le realtà di movimento italiane e non solo. Vi proporremo poi le voci di studenti e studentesse che durante la 10ª edizione del Festival dei Diritti Umani hanno incontrato Gino Cecchettini, il padre di Giulia, uccisa l'11 novembre del 2023 dal suo fidanzato Filippo Turetta. Infine Luca Parena ci riporterà nella Casa per l'Autonomia per Giovani Adulti nell'ex stazione di Bruzzano, dove il CAM, il Centro Ausiliario per i Minori, gestisce il centro. Prima però le principali notizie della settimana. Sicuramente ci sono state tutte le polemiche legate al Remigration Summit, di cui tra poco parleremo. C'è stata una nuova ingiunzione di sfratto per il Leoncavallo, poi rinviata al 15 di luglio, e ancora la fiaccolata contro il piano criminale di Netanyahu, le tensioni in giunta regionale tra Guido Bertolaso e Fratelli d'Italia. Ma iniziamo con il Remigration Summit. Che cos'è questo summit? Ne abbiamo parlato con Valerio Renzi. Valerio Renzi è un giornalista di Fanpage che per primo ha raccontato di questo raduno in Lombardia.
Allora, è un incontro promosso da un network che fa capo a Martin Sellner, che è un neofascista austriaco, che vede incontrarsi in un convegno, in quello che è sostanzialmente un convegno rivolto ad attivisti di gruppi di destra più o meno estrema, politici di destra e conservatori, influencer, membri di think tank di quest'area politica, per capire come mettere nell'agenda dei rispettivi paesi in Europa, in tutta Europa, il tema della remigrazione, ovvero la deportazione non solo di tutti i migranti irregolari sui territori dei vari paesi europei, ma anche di quelli considerati inassimilabili, anche se con cittadinanza o con un permesso regolare, permesso di soggiorno, anche se residenti regolarmente nei paesi di migrazione.
Perché questo tema lega così tanto le destre europee e mondiali, a tuo avviso?
Ma perché sposta il tema più significativo su cui è stata costruita, diciamo, una grammatica comune tra le destre estreme fuori dal Parlamento, ma anche dentro i vari parlamenti o al governo, ovvero che è il tema delle migrazioni dei confini, lo sposta invece all'interno delle nostre società. Cioè, non si tratta più solo di difendere i confini esterni dall'invasione, ma si tratta di ripulire le nostre società dalle presenze esterne. È una radicalizzazione, in qualche modo, delle parole d'ordine della destra, delle destre, ma è anche in qualche modo una risposta politica che si presenta come di governo, come si presenta come una cosa che si può fare. A che cosa? Alla principale, diciamo, teoria del complotto, racconto complottista che ha infarcito la propaganda delle destre, non soltanto estreme o neofasciste, che è quella della grande sostituzione. Se è in atto una sostituzione dei popoli originari dell'Europa, un loro meticciamento, ecco, la sull'ovvia soluzione è deportare chi ci sta sostituendo.
Quindi attorno a questo tema comunque si possono legare le, chiamiamole così, varie sfumature della destra, dalle destre estreme, razziste, xenofobe, magari legate al neofascismo e neonazismo, ma anche delle destre più tradizionalmente conservatrici.
Assolutamente sì, tanto che, insomma, abbiamo visto che questo lemma, questo slogan, questo elemento di agenda è stato ripetuto da Trump all'Alternative for Deutschland, alla Lega, esponenti di Fratelli d'Italia nel nostro paese. Si, diciamo, adesso la grande speranza è che la destra inglese assuma questa parola d'ordine da parte della destra europea, la destra inglese in forte ascesa, no? in questo momento a discapito del classico bipolarismo inglese.
Restando in Italia, a tuo avviso, come potrà entrare, anche se di fatto lo è già entrata, nel panorama e nella discussione politica italiana, la remigrazione?
Mi sembra che questo è un po' l'elemento, potrebbe essere uno degli elementi su cui la Lega gioca la partita interna di competizione con Fratelli d'Italia. Fratelli d'Italia è il partito baricentro della coalizione, che esprime la Premier, costretta a un po' di prudenza ogni tanto, mentre vediamo insomma Matteo Salvini con le mani più libere e la Lega sui territori con le mani più libere, che giocano a fare un po' partito di lotta e di governo, e questo è un tema perfetto perché evidentemente sta nelle loro corde.
Nell'agenda concreta governativa come potrebbe entrare però un tema di questo tipo?
Allora, mi sembra che ci siano, diciamo, il tema effettivo, sì, diciamo, intanto c'è un elemento: rafforzare in qualche modo i dispositivi di espulsione. Mi sembra che già vada in questa direzione. Rafforzare la difficoltà di accedere alla cittadinanza, mi sembra vada in questa direzione. Costringere i ragazzi che hanno, che compiono 18 anni, a avere difficoltà a accedere alla cittadinanza, non sapete, se va in questa direzione. Secondo me non è all'ordine del giorno che il governo italiano lavori per deportare chi si trova in una condizione regolare nel nostro paese.
Quindi magari delle strategie politiche repressive a livello territoriale, penso qui a Milano, quanta campagna elettorale verrà fatta su questo tema?
Le ronde, ma ad esempio uno degli effetti, diciamo, di questo tipo di propaganda attorno ai cosiddetti Maranza è il ritorno a destra di una certa retorica vigilantista, delle ronde, di un certo accento sulla giustizia fai da te e così via. Sono, diciamo, dispositivi che già vediamo all'opera in questi mesi.
Parliamo adesso di violenza di genere e del rapporto tra Gino Cecchettini, il padre di Giulia, e i giovani. Un rapporto nato per raccontare e sensibilizzare appunto sulla violenza di genere. Gino Cecchettini ha chiuso la 10ª edizione del Festival dei Diritti Umani, che si è svolta a Milano dal 5 al 7 maggio. Prima con l'incontro C'è ancora bisogno di fare rumore, rivolto a studenti e studentesse di diverse scuole superiori. Cecchettini ha parlato della fondazione che porta il nome di sua figlia Giulia, del desiderio di parlare con ragazze e ragazzi di violenza di genere, di patriarcato, di educazione all'effettività e della necessità di un dialogo costante con i più giovani. La sera poi ha fatto un talk show aperto a tutte e tutti dal titolo Per Giulia, per tutte le Giulie, e Cecchettini ha affrontato anche il tema delle prevenzioni. Noi con Chiara Manetti abbiamo raccolto le voci dei ragazzi e delle ragazze delle scuole superiori che lo hanno ascoltato. E allora andiamo a sentire queste voci.
Abbiamo affrontato questo incontro anche con una preparazione precedente. Infatti con la nostra classe abbiamo guardato alcune sue interviste, abbiamo letto il suo discorso ai funerali di Giulia. E diciamo che la cosa che anche ieri mi aveva colpito tantissimo di Gino è proprio la reazione che ha avuto, il modo in cui ha visto anche questa vicenda come luce, come seme che potesse poi far germogliare consapevolezza in tutti i ragazzi. Ed è quello che noi tutti ci auguriamo, quindi che ognuno di noi impari qualcosa da tutto questo, sia di ragazzi, ma io onestamente spero anche le persone un po' più grandi di noi.
Per me la forza che ha avuto lui di comunque una cosa grossa, pesante che gli è successa, secondo me è veramente un uomo che ha avuto la forza di andare avanti, non abbattersi. Da come parlava si sentiva che aveva proprio voglia di far continuare, come ha detto lui, a far vivere sua figlia e di ricordarla.
Mi ha colpito molto come lui ha reagito. Le sue parole possono essere di grande spunto, di grande insegnamento, soprattutto anche come affrontare un lutto, una perdita, perché quando succede una cosa così brutta è sempre più semplice lasciarsi andare, cadere, rispetto a rimanere in piedi o comunque guardare il lato positivo delle cose. Questo mi ha personalmente aiutato molto e credo che sia una cosa condivisa anche da tutti i ragazzi oggi presenti.
Noi come classe ci siamo divisi in due gruppi e abbiamo realizzato dei podcast. Metà della classe ha fatto un podcast proprio sulla violenza sulle donne. Volevano proprio creare qualcosa che fosse quasi come un po' un coltello che proprio un po' girasse nella piaga questo tema, che comunque se ne sente parlare come titolo ma non abbastanza. E infatti proprio la struttura che hanno voluto dare al podcast è stata quella di porre questa costante domanda che poi ritornava anche con l'eco, ovvero cosa stai indossando, e le varie risposte anche personali, che in realtà quello che sto indossando non c'entra proprio niente.
In classe parliamo spesso di questi argomenti grazie anche ai nostri professori, che sono i primi a stimolare questi discorsi perché sono molto importanti, come ha ribadito più volte anche Gino Cecchettin, perché solo parlandone, facendo comunicazione, facendo cultura, questo problema andrà via via a scemare, quindi a risolversi. Noi in classe abbiamo solo un compagno, un solo ragazzo, che riguardo questi argomenti si è sempre dimostrato interessato, primo a fare comunque riflessioni, a mettersi proprio in discussione, e questa credo sia la cosa più importante, quindi partire dai giovani, perché come detto anche prima da Gino Cecchettin, è difficile andare a lavorare su persone che sono cresciute in un ambiente proprio patriarcale. Questo non vuol dire comunque che quelle persone devono essere lasciate stare, perché fin quando ci sarà gente che la pensa in questo modo sarà difficile andare ad aggiustare, diciamo, la situazione generale sociale.
A scuola abbiamo fatto qualche incontro, però secondo me sono più che altro cose che a livello scolastico funzionano, ma secondo me deve essere proprio qualcosa che viene da te, cioè alla fine anche la famiglia fa tanto, se viene insegnato il rispetto nei confronti di tutti, soprattutto appunto nei confronti delle donne. Io trovo davvero più che inaccettabile, inspiegabile certi comportamenti, perché come ha detto Gino Cecchettin, c'è un possesso che non c'entra nulla con l'amore.
E quello che questo caso ha generato in me è il dialogo, nel senso che proprio forse a causa della sua diffusione anche attraverso i media, ho avuto proprio la possibilità di parlarne con tutti, con i genitori, i professori, amici, e d'altronde siamo qui proprio per questo, quindi sono contenta che la reazione di molti sia stata proprio quella di discutere su questo, e stiamo tutti imparando molto.
Diciamo che l'episodio di Giulia, essendo diventato anche così famoso, credo che sia entrato proprio nel cuore di tutti, e quindi questo ha proprio fatto scattare quel qualcosa che credo possa diventare la scintilla di qualcosa di buono, di qualcosa di concreto che fino ad adesso non è ancora andato a, diciamo, realizzarsi.
Nella scorsa puntata di M7 vi avevamo parlato del CAM, il Centro Ausiliario per i Minori, una realtà che a Milano sostiene ed accompagna minori in difficoltà da 50 anni. Sul sito di Radio Popolare, alla pagina della trasmissione M7, potete riascoltare la prima parte delle interviste. Oggi ritorniamo negli spazi dell'ex stazione di Bruzzano, nella periferia nord di Milano, dove il CAM gestisce la Casa per l'Autonomia per giovani adulti usciti da comunità o da percorsi migratori. E allora ascoltiamoli nella seconda parte della chiacchierata che con loro ha fatto Luca Parena. Ma prima, a tutte e a tutti una buona giornata da Alessandro Braga.
Mi chiamo Ayub, ho 21 anni, sono qui in Italia dal 2021, vengo dalla Tunisia.
Da quant'è che vivi qui, in questo alloggio, insieme agli altri, con CAM?
Da un anno e un mese quasi.
Prima di abitare qua, tu hai vissuto a Milano?
Ho vissuto in un spazio sociale, si chiama Lambretta. Ho fatto anche parte di questo spazio, andavamo ad aiutare le persone che dormivano in stazione centrale con il gruppo, una parte dell'Lambretta che si chiama Drago Verde, che si occupa di aiutare le persone che sono senza tetto.
Come ti sembra che da quando vivi qua siano cambiate per te le cose?
Sono cambiate delle cose, sì, ma tante cose. Dove un anno fa mi trovavo senza lavoro, senza tetto, per per 2 settimane. Ringrazio sempre il progetto dei CAM che mi hanno aiutato a trovare lavoro, a rifarmi concentrare sulla mia strada dove mi ha portato a fare 2 lavori. Adesso sto bene, mi sento bene a fare una vita tranquilla come tutti.
Nel tuo futuro che cosa ti auguri per te stesso?
Sono 3 cose che vorrei comunque continuare a fare: calcio, iniziare a cantare, diventare un rapper e portare mia mamma alla Macca. Quello è il mio sogno, è stato per sempre.
Tu invece come ti chiami, da quanto sei qua?
Mi chiamo Sule, vengo dal Gambi, sono in Italia da 3 anni. Sono iniziato questo progetto 3 mesi fa, sono da qua a poco tempo, ma ho il lavoro, aiuto a pizzaiolo, porta Genova sul naviglio.
Com'è fare questo lavoro? Faticoso, difficile, bello?
No, non è faticoso, per me è fantastico. Se vuoi essere davvero pizzaiolo, hanno insegnato a me molte cose, solo una cosa che non... mai l'ho fatto, era solo impasta, che non l'ho fatto, ma adesso mo riesco a fare tutto.
Immagino sia un lavoro però dove si lavora soprattutto venerdì, il sabato, la domenica, quando gli altri si divertono di solito.
Sì.
A te sta bene lo stesso?
Sì, per me sì.
Com'è vivere qua, Sule? Come ti trovi con gli altri ragazzi?
Mi trovo bene con gli altri ragazzi, non c'è nessun problema con loro. Mi piace vivere con tipo altre persone, altri diversi paesi.
Tu in stanza sei da solo oppure devi condividerla con qualcun altro?
No, sono condividi con qualcun altro.
Con chi condividi la stanza?
Andrea.
E come vi trovate a vivere in due?
Fantastico.
Tu che cosa ti auguri per te? Adesso sappiamo che il progetto con CAM, resterete tutti qua per un po' di tempo, ma poi è previsto che riusciate da soli a trovare un posto dove stare. Cosa speri di fare?
Spero che fa un altro lavoro, tipo 2 lavori insieme.
Quindi lavorare ancora di più di adesso?
Sì, per guadagnare un po' di soldi, per aiutare un po', così posso aiutare tipo mie famiglie.
Mi chiamo Malik, vengo dal Gambia, sono in Italia da 7 anni.
Tu sei quello che sta qui dentro da più tempo. Quando sono arrivati gli altri dopo di te, che cosa hai fatto per fare un po' gli onori di casa?
Sì, quando sono arrivati gli altri, le regole della casa, viviamo come una famiglia, facciamo le cose insieme, sia la pulizia, teniamo la casa bene.
Questa regola generale poi nella pratica come va?
Prima facevamo un po' di fatica, però mano a mano abbiamo migliorato tutto, poi abbiamo messo il nostro calendario che ogni mattina si sveglia, poi vedi le cose che deve fare entro questa settimana, ogni persona si occupa di quelle che deve fare, da mangiare ci organizziamo insieme perché abbiamo orari diversi, lavoriamo tutti, ognuno ha i suoi orari.
Tu ad esempio che orari hai questa settimana?
Io faccio dalle 9 alle 17.
Che lavoro fai?
Faccio il factotum, sto lavorando in un'azienda, faccio un po' di factotum, sistema gli uffici, prendo il pacco, faccio un po' di commissione.
Malik, so che ti è capitato anche di raccontare delle cose di te davanti a tante persone. Quando è successo? Qui a Milano?
Sì, è successo a Milano qua con un amico, poi abbiamo raccontato un po' di nostra vita, poi come siamo partiti dall'Africa per arrivare in Italia, poi abbiamo fatto un po' di percorso, viaggi, perché dal mio paese sono attraversato Senegal e Mauritania, mi sono fermato lì circa 6-7 mesi per lavorare, per avere un po' di soldi per pagare il viaggio, perché non avevamo i soldi. Poi
tu quanti anni avevi?
Quando stavo facendo il viaggio avevo 14-15 anni, e poi dopo Mauritania sono passato in Mali, poi dopo Mali sono andato in Algeria, sono fermato anche lì a lavorare circa 3 mesi, poi dopo Algeria sono partito per Libia, quello lì è stato più duro di tutto il mio viaggio che ho fatto.
Per quanto tempo siete dovuti restare?
Io in Libia sono stato lì 1 anno 8 mesi, io ho perso un amico che abbiamo fatto viaggio del mio paese qua, poi quando sono scappato ho avuto anche il problema.
Io chiedo un po' a ognuno di voi che cosa vede per sé se guarda al futuro. Tu che cosa speri?
Quando sono passato anche in comunità dovevo stare qua solo minimo 2 anni, però con tutte quelle situazioni che mi capita, quei problemi che ho avuto, tutto poi mi hanno dato possibilità anche di stare qua circa 5 anni quest'anno. Tanto, veramente, sì, senza l'aiuto di loro io sinceramente da solo non la farei mai. Sono io che più vecchio di qua.
Quindi tu sei un po' il custode della casa,
sì,
del
sì,
progetto.
Sì, ormai sono io più vecchio di tutto.
Torno ancora un attimo da Simone. Qual è poi appunto il passo successivo? Di solito come sono andate le cose per le persone che avete seguito?
Man mano poi che i ragazzi si avvicinano alla fine del progetto, poi subentra tutta quella che è la ricerca della casa, quindi lo scontro con la realtà, no? E di una città che non è proprio facile come Milano dal punto di vista degli affitti, delle sistemazioni, è lo scontro reale con quello che ci si è allenati a fare in questi 2 anni di progetto di permanenza. La cosa che abbiamo visto è che Bruzzano, che è un quartiere di Milano, ma ancora un po' paese, no? C'è la chiesa, c'è la piazza, c'è uno stacco con la città, è un quartiere che poi si comincia ad apprezzare. Un ragazzo, l'ultimo che è uscito, nonostante non lavori qui vicino, ma ha voluto e ha trovato casa qua vicino, quindi praticamente da inquilino e ragazzo del progetto è diventato un vicino di casa che ogni tanto bazzica qua e viene a trovarci.